Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a questa puntata di Bastioni di Orione per questo giovedì 24 marzo 20:03, praticamente puntualissimi. Bastioni di Orione, trasmissione che cerca di sbrogliare la matassa degli impicci geopolitici, diciamo così, con un occhio naturalmente poi a chi questi impicci geopolitici li subisce, cioè i popoli. E quindi oggi abbiamo, diciamo così, un menù piuttosto interessante, perché prima di tutto parliamo della Colombia.
E poi spaziamo.
Sì, Colombia, ne parleremo con Cristina Vargas, che dovrebbe già essere in linea con noi, perché ci sono state le elezioni che poi hanno dato la vittoria alla coalizione progressista del Pacto Storico, con anche delle sorprese, come per esempio il risultato lusinghiero di Francia Marquez,
la vicepresidenta,
che costituisce sicuramente insomma un elemento di novità assoluta, ambientalista e femminista, ha preso ben 800.000 voti. Dopodiché ce ne andremo nel Corno d'Africa con Matteo Palamidessa, parleremo del colpo di Stato in Gibuti, della situazione veramente devastante della guerra in Etiopia rispetto alla situazione umanitaria, delle proteste in Sudan, per poi ritornare alle questioni della vecchia Europa con Yuri, che ci racconterà un po'
della marginale Europa.
Sì, della marginale Europa, questo appendice del continente asiatico che non si rassegna al suo decadimento, e quindi vediamo un po' Yuri cosa ci racconta.
Comunque lasciamo le proxy war per il finale di trasmissione, in cui siamo poi impelagati tutti quanti, visto che siamo noi che dobbiamo subirle, e invece le potenze, le grandi potenze possono stare alla finestra. E andiamo in Colombia. In Colombia con Cristina Vargas, è ormai torinese di Medellin, che insegna qua all'Università di Torino. Non è sbagliato definirle epocali, con le elezioni che ci sono appena state, ma anche con la popolazione in subbuglio da anni ormai, e soprattutto gli indigeni, appunto, la vicepresidenta e altre. Tutte queste questioni che fanno ben sperare che l'uribismo possa essere superato?
Sì, davvero. Allora, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Anch'io definirei epocale questo risultato, e ancora un risultato parziale, perché le elezioni che si sono tenute, come forse insomma è noto a chi è più vicino alla situazione colombiana, sono le elezioni per quanto riguarda la Camera e il Senato e la consulta elettorale per le presidenziali, cioè dove veniva definita la rosa dei candidati che andranno poi il 29 maggio a disputare il primo giro delle elezioni presidenziali. Ma diciamo che già ci sono dei risultati molto molto importanti, davvero epocali. Il primo è l'ottimo, eccellente risultato del Pacto Storico, che è una coalizione di sinistra che ha come capofila, come candidato presidenziale, Gustavo Petro, una persona che ha una storia, una traiettoria politica di lunga data in Colombia e che già nelle elezioni del 2018 era stato candidato alla presidenza. Aveva diciamo perso contro Duque nella seconda tornata, nel secondo giro, però aveva raccolto una quantità di consensi senza precedenti già allora in un paese come la Colombia, che storicamente ha avuto al governo un partito come il Centro Democratico, che è un partito di estrema destra e che porta avanti delle politiche repressive, neoliberiste e sicuramente molto affini, no? Ci sono anche molte indagini che dimostrano questo, molto affine al mondo del paramilitarismo, quindi insomma c'è una forza politica che forse per la prima volta comincia visibilmente a perdere forza, che è appunto il Centro Democratico, il partito appunto del presidente Iván Duque, e c'è invece una forza nascente che giustamente dicevate, no, all'inizio, nell'introduzione, una forza nascente che porta molte novità nel panorama politico colombiano. Il primo è la rilevanza dei movimenti sociali, no? C'è una fortissima presenza di movimenti sociali eterogenei, movimenti sociali nuovi, quindi non sono le vecchie macchinarie dei partiti, neanche di quelli diciamo più progressisti, più di sinistra. Sono veramente forze che si sono sviluppate negli ultimi anni intorno a problematiche sociali e che hanno trovato nello sciopero generale, nel paro, nella minga di 2 anni fa, insomma in tutta una serie di movimenti che si sono proprio verificati, hanno trovato un motore, una forza di propulsione. E la seconda grandissima novità che già menzionavi è la figura di Francia Márquez. Francia Márquez è un'attivista, è quello che noi chiamiamo in Colombia una lideresa social, no? Una donna leader sociale che ha portato avanti una battaglia molto importante contro le multinazionali del settore minerario in particolare, quindi una persona che ha una grande sensibilità ecologica, una grande sensibilità nell'ambito della tutela dei diritti femminili, quindi una femminista, ed è afrocolombiana, quindi diciamo che è storico che per la prima volta una persona con queste caratteristiche sia candidata alla vicepresidenza nella formula che in qualche modo viene data in questo momento come maggiormente diciamo con maggiori possibilità di vittoria, per cui direi che queste sono due delle più importanti novità di questa prima tornata elettorale.
In Colombia c'è stata per anni la più antica guerriglia armata contro il potere della borghesia colombiana. Il fatto che adesso ci possa essere un cambiamento attraverso le urne da una parte fa ben sperare, dall'altro però anche storicamente in America Latina il cambiamento attraverso le urne ha trovato spesso e volentieri poi i cosiddetti poderes facticos che reagivano in ogni maniera e soprattutto si mettevano di traverso. Ci sono delle reali concrete possibilità che questo cambiamento del patto storico possa effettivamente poi portare a una svolta reale anche per le condizioni di vita del popolo colombiano?
Allora, credo che è una domanda molto complessa quella che mi fai, intanto sì. Perché in Colombia c'è ed è ancora attiva una forza che è una forza invisibile repressiva che in qualche modo abbiamo chiamato il paramilitarismo, che abbiamo chiamato le BACRIM, le bande criminali, che abbiamo chiamato in tanti modi, ma che in realtà è una forza che ha aggredito e colpito i movimenti sociali, i movimenti politici che si pongono in una prospettiva di cambiamento con le uccisioni dei leader sociali, con la scomparsa selettiva, la desaparición forzada. Quindi c'è ancora oggi, come dire, una forma di violenza capillare che in qualche modo mette a rischio la possibilità che ci siano dei cambiamenti. Però ci sono due fattori che secondo me sono nuovi un po' in questo panorama. Il primo è che per la prima volta non c'è una maggioranza nel Senato e nella Camera del patto storico, però c'è una presenza per la prima volta significativa, quindi come dire con numeri importanti che cambiano un po', che spostano un po' la bilancia e che in qualche modo diciamo che lasciano un margine maggiore di speranza che qualche cambiamento significativo ci possa essere. E la seconda, diciamo, il secondo aspetto importante è che per la prima volta i partiti della coalizione di sinistra hanno un sostegno popolare ampio e allargato, cioè non solo come dire nei settori più a sinistra nello spettro politico, ma anche per esempio fra i giovani, fra gli indigeni, in tutte le persone coinvolte nei movimenti sociali, settori del centro che sono vicini comunque a Gustavo Petro. Quindi questo è in qualche modo un elemento che fa ben sperare. Ora io non sono non credo che si possa pensare che ci sarà un cambiamento radicale immediato, però credo che se si riesce a portare un buon risultato elettorale nel primo giro, allora si aprono degli scenari interessanti, no? Un po' come in altri paesi latinoamericani, penso alla Bolivia per esempio, un poco sulla scia anche di questi movimenti che in altri paesi latinoamericani negli ultimi, diciamo, 10 anni sono maturati, si sono sviluppati in altri paesi del continente. La speranza è un po' questa. Poi che si possa realizzare certamente rimane un po' un'incognita, perché la Colombia è anche un paese, come dire, che ha una storia molto forte di repressione di destra, di repressione sociale e anche, come dire, di blocco a livello delle riforme in Parlamento da parte dei partiti tradizionali, che sono ancora macchinarie fortissime.
Quindi potrebbero in qualche modo cercare di cambiare queste forze di destra che si reggono anche sui paramilitari, di cambiare qualsiasi responso possa venire dalle urne. Vabbè, un golpe non lo si nega a nessuno, ma potrebbero anche fare dei brogli, tutto sommato.
Brogli ci sono già stati e sicuramente ce ne saranno ancora, un po', come dire, un po' parte del panorama locale, e si cerca di sorvegliare, però un po' si fanno i conti con questi fenomeni che purtroppo in un paese clientelare come la Colombia sono all'ordine del giorno. Cioè, allora, io un golpe, diciamo che lo temo, lo vedo come uno scenario meno possibile, vedo più, come dire, questa violenza che agisce nell'ombra, che mette a rischio le vite di chi si impegna attivamente in un ruolo di leadership politica. E poi c'è un'altra cosa un po' più, diciamo così, forse più rischiosa a livello elettorale, che è il con Petro, no? Tutti contro Petro, no? Hanno proprio creato l'hashtag e tutto. Ecco, e quindi si sta creando un po' tra i partiti tradizionali, nelle forze affini alla destra, oltre che nel Centro Democratico, si sta tentando di creare un po' di paura rispetto a quello che può essere Petro, no? Con questo termine che già era stato usato in passato, del castrochavismo, ma volete che questo paese diventi come è diventato il Venezuela, eccetera. Si crea una certa disinformazione, e poi la paura ovviamente è che tutte le forze ostili, diciamo, alle riforme potenziali che potrebbe portare la sinistra creino una coalizione, un'alleanza strategica, semplicemente per far perdere questa forza di sinistra. Un segnale in questa direzione forte c'è stato negli ultimi giorni, ed è che César Gaviria, un ex presidente liberale, figura molto importante nella storia politica colombiana, ma anche una figura, come dire, di centrodestra, un uomo che comunque ha avuto dei ruoli interessanti, e stava creandosi un dialogo con il Pacto Storico, così in vista di una possibile alleanza intorno a certi temi, ma insieme, in concomitanza con l'annuncio di Francia Márquez come formula vicepresidenziale, cioè come vicepresidentessa nella formula elettorale di Gustavo Petro, Gaviria ha dichiarato che avrebbe rotto ogni dialogo politico con il Pacto Storico. Quindi questo ci dà un segnale, cioè le forze del centro, del centrodestra, della destra, probabilmente andranno ad allearsi contro Petro, no? Non intorno a un obiettivo politico loro, ma proprio per non far vincere la coalizione.
Cosa dà più fastidio della vicepresidenta? Perché è donna o perché afro-colombiana?
Direi tutte le precedenti, e si aggiunge il fatto che Francia Márquez è una persona che porta una voce molto forte nella critica alla corruzione politica, ai partiti tradizionali e alle macchinarie dei partiti tradizionali e al loro funzionamento, al ruolo che ha avuto anche il Partito Liberale nel silenziare l'opinione di certi settori della popolazione, prima fra tutti i settori indigeni, i settori afrocolombiani. Quindi ecco, il posizionamento critico forte, esplicito, la voce che è molto amata in certi ambienti di Francia Márquez, è anche una voce molto scomoda. Cioè, la scelta di Francia Márquez per Petro era una scelta non scontata, no? Infatti è, come dire, un rafforzamento dell'elettorato che sta a sinistra, e anche, se vogliamo, che comporta forse una rottura che era già prevedibile, però con le forze più centriste, che in qualche modo con cui si era in un certo momento cercato un avvicinamento. E come dire, il Pacto Storico allora sceglie di posizionarsi in una maniera più netta e di fronte a certe tematiche Francia Marquez è la voce di queste tematiche, quindi ovviamente ha creato scomodità. Lei poi ha detto una cosa che secondo me è molto saggia, ha detto: non sono io la causa, io sono la scusa perché questa rottura si possa verificare, ma questa è una rottura che sullo sfondo ha un posizionamento politico che è incompatibile, no? Quello del Partito Liberale rispetto a quello del patto storico.
Sembra una figura insopportabile per i reazionari. Mi vengono in mente, purtroppo insomma, hanno avuto degli esiti differenti, anche Mariel Franco e Berta Cáceres, per esempio, che erano insopportabili ai reazionari, ma proprio non solo per quello che dicevano, ma per quello che erano, soprattutto.
Sì, è proprio questo, è che lei incarna nel suo corpo, nella sua fisicità, nel suo essere donna, nel suo essere membro di una comunità che ha subito gli effetti dello sfruttamento minerario indiscriminato, del fracking, di tutta una serie di cose che per altri sono robe teoriche, per lei stanno nel corpo, nella carne, nella sua storia, nella sua vita. Quindi dici giustamente, no? Ricorda molto queste donne che hanno portato voci intollerabili, scomode, dirompenti, e speriamo che l'importanza politica che lei sta acquisendo la possa in qualche modo anche proteggere, certo. No? Perché lei è una figura molto a rischio nel panorama colombiano.
Oggi è l'anniversario dell'uccisione di Romero. La Chiesa colombiana che ruolo può avere in questo?
La Chiesa non è omogenea nelle sue posizioni, allora, c'è una Chiesa sociale, una Chiesa che è vicina al patto storico, una Chiesa che sostiene, come dire, la necessità di una riforma, e soprattutto c'è una parte della Chiesa significativa che sostiene i processi delle vittime, tutta la parte di riparazione, la memoria, eccetera, e quindi questa è una Chiesa che in qualche modo è vicina a quello che può essere un cambiamento sociale in Colombia. C'è però anche una Chiesa diversa, c'è una Chiesa che è quella delle strutture di potere, che però quella della conferenza episcopale, una Chiesa che è più vicina alle forze di destra, al centro democratico, e ci sono i voti poi delle chiese pentecostali, che sono sempre più presenti, sempre più importanti e molto sbilanciati verso un sostegno a Federico Gutierrez, che è il candidato della coalizione di destra, no? Fico conta sull'appoggio di questi settori della Chiesa e dei pastori che muovono una parte importante, minoritaria ma significativa, dell'elettorato, no? Questi pastori pentecostali, evangelici, si sono posizionati in questa direzione.
Il risultato di queste elezioni un po' ha messo, come dire, in ombra due temi che fino adesso avevano sempre in qualche maniera condizionato la vita politica colombiana: da una parte gli accordi con gli ex guerriglieri e il percorso, insomma, di riconciliazione, e la lotta ai narcotrafficanti, che è stata sempre un alibi anche per gli interventi e le ingerenze straniere, parliamo chiaramente del grande vicino nordamericano. Queste due tematiche, insomma, sono sotto traccia. A che punto è il processo di conciliazione nazionale dopo la fine della guerriglia e così anche la presenza dei narcotrafficanti?
Ma io direi che queste tematiche sono intanto nel cuore delle differenze delle agende politiche delle due grandi coalizioni, tre forse se includiamo il centro, ma il centro esce molto indebolito da questo primo giro, questo primo test elettorale. E in realtà c'è una grande paralisi in Colombia rispetto all'attuazione degli accordi, perché Iván Duque ha osteggiato, ostacolato in ogni modo possibile, pur senza esplicitare, come dire, un rifiuto assoluto a mettere in atto le cose contenute negli accordi, perché non poteva farlo, però ha ostacolato moltissime riforme, la possibilità di attuare moltissimi dei punti. E è andata avanti con difficoltà però tutta la parte legata alla giustizia transizionale, cioè la giurisdizione speciale para la paz, che ha aperto aspetti importanti della verità, no? Tanto che Álvaro Uribe è finito sotto processo, è stato imputato di una vicenda ancora aperta, però stanno emergendo, per esempio intorno al tema dei falsi positivi, dei dati importanti che hanno toccato molto la nazione e che in parte sono alla radice di tutti i movimenti sociali che pian piano si stanno generando e si stanno consolidando, e che sono anche forse diciamo in parte da guardare lì, oltre al pessimo governo di Iván Duque, la causa dell'indebolimento del centro democratico. Quindi devo dire che il risultato elettorale è anche figlio di quella graduale, lenta se vogliamo, ma importantissima riapertura della memoria e presa d'atto delle responsabilità e dei crimini commessi da Uribe e dal centro democratico negli anni del conflitto. Anche il tema del narcotraffico è al centro, no? Perché Uribe ha portato avanti una politica di fumigazione, una politica, insomma, tutta una serie di questioni che Petro ha proposto nella sua agenda e che si sarebbero gestiti in maniera diversa. Rimane comunque un tasto dolente in Colombia questo tema del narcotraffico, un problema rispetto al quale ancora non è facile immaginare vie di risoluzione.
Narcos mi fanno venire in mente come anche le comunità indigene sono coinvolte, nel senso che da un lato ci sono i narcos, i paramilitari e in fondo anche lo Stato, che vanno a bloccare l'emancipazione delle comunità, la possibilità di decidere per se stessi, mentre e dall'altro lato ci sono anche i guerriglieri, quelli rimanenti, non più le FARC ma anche le LN, che occupano il territorio e sfruttano queste comunità indigene, che ci sono stati alcune corrispondenze che abbiamo avuto con Bastione di Orione da Diego Battistessa o da Tullio Togni, che ci raccontavano proprio di questa difficoltà di emancipazione e di essere sempre sotto il gioco di qualcuno, dell'uno o dell'altro. Secondo te è possibile che questa agenda di Petro possa incidere, possa cambiare le cose realmente, nel senso di liberare in toto le comunità?
Liberare in toto è forse un'aspettativa molto grossa, però mi viene da dire che Gustavo Bolívar, per esempio, che è il capo politico del patto storico, è legato strettamente al movimento indigena, è anche lui discendente di una comunità indigena. C'è una presenza del movimento indigena nel patto storico, e credo che senz'altro fra le forze politiche in campo è quella che maggiormente accoglie le istanze delle varie comunità indigene e delle forze che si stanno sviluppando in questo ambito e che stanno crescendo, acquisendo forza a livello sociale. Quindi fra tutte le coalizioni in campo credo che quella del patto storico sia quella che maggiormente ha a cuore il problema che stanno vivendo le comunità indigene ancora oggi, perché come hai detto bene la violenza è tutt'altro che risolta nei territori occupati, nei territori tradizionali abitati da queste comunità, tutt'altro che risolta. Quindi è molto importante che ci sia anche una presenza, e io credo che l'unico partito che può garantire quantomeno in parte questa presenza è appunto il patto e la coalizione, dove ci sono anche componenti proprio indigene, no? All'interno della coalizione ci sono diverse forze che sono proprio rappresentazione del movimento indigena colombiano.
Può avvenire questo, perché lì c'è anche, oltre al narcos, c'è il grabbing, ci sono il latifondo, è un po' tutto quello che è Colombia che verrebbe intaccata. C'è un processo che si può innescare, una spirale positiva, un qualcosa che possa far ben sperare in questo senso, cioè che riesce a immaginare che toccando quello può avviarsi un processo di, appunto, emancipazione?
Petro ha parlato di tutta una serie di iniziative molto importanti, che alcune sembrano, no, come dire, la riforma del sistema di salute, no, per esempio, sembra una cosa piccola, invece sarebbe una cosa in Colombia epocale, no, perché la salute in Colombia è privatizzata, quindi andare verso una ricostruzione dello Stato sociale di diritto e già sarebbe un cambiamento epocale. Io credo che Petro avrebbe prima quella fetta, cioè prima di poter arrivare a riforme, se vogliamo, più incisive, prima con il fermare il fracking e lo sfruttamento minerario indiscriminato, che è nel suo programma politico, approcciare il tema degli accordi, no, portandoli a compimento così come erano stati pattuiti. Già questo, anche questo, no, sarebbe un aspetto importantissimo. Tutte le riforme del sistema di salute, della parte territoriale, no? Il garantire per esempio la ridistribuzione delle terre, anche questo, caspita, cioè voglio dire, queste sono le parti, se vogliamo, più importanti del programma politico di Petro. Vediamo adesso il risultato della prima tornata elettorale e speriamo che il tocco Petro, il contro Petro, non si dimostri, come dire, ancora una volta una forma di riaffermazione dei macchinari politici tradizionali e dei partiti tradizionali che, pur avendo molte differenze fra loro, fanno fronte comune pur di evitare che ci sia veramente un cambiamento. Questo, la vera paura è questa, no? Che ci sia un'alleanza trasversale fra forze che in altre circostanze sarebbero le une contro le altre, solo per evitare che ci sia davvero una prospettiva nuova in questa nazione. La parte che io vedo più difficile è appunto questa.
Le riforme in un primo momento saranno delle riforme universali e poi cominceranno probabilmente a toccare anche gli interessi più specifici.
Esatto,
ma mi chiedevo il ruolo internazionale, se ci dovesse essere un cambiamento a Bogotà, il ruolo internazionale della Colombia, che fino adesso è sempre stata, come dire, utilizzata come una piattaforma contro il processo venezuelano. Quindi molto spesso, sia ai tempi di Uribe ma anche di Duque, insomma, l'esercito era molto presente, minacciava anche rispetto al Venezuela. Quale sarebbe la posizione, non so se si è espresso in questo senso, del candidato del Patto Storico rispetto ai rapporti col Venezuela?
Diciamo che questo è un tema molto complesso in Colombia in questo momento, perché in Colombia c'è il problema dei profughi venezuelani che in questo momento è all'ordine del giorno, quindi è un tema rispetto al quale Petro ha per lo più lavorato in termini di, come dire, della gestione del tema dei profughi più che di un posizionamento nel panorama politico elettorale, anche perché dichiarare in questo momento un sostegno al Venezuela sarebbe in Colombia una sorta di suicidio politico. Cioè, non è possibile né pensabile. Certo è che l'approccio sarebbe diverso rispetto all'uribismo, no? Rispetto anche a queste tematiche, ma l'importante in questo momento, secondo me, è anche diciamo raffreddare un po' quel clima che c'è in Colombia di odio profondo contro i venezuelani che sono in questo momento che sono emigrati, che hanno cercato rifugio in Colombia per una situazione di povertà, perché in questo momento in Colombia questo si vive proprio come un'emergenza profughi, no? È proprio il male sociale oggi sono i venezuelani, no? Quindi siamo proprio in un clima lì che percepisce la presenza venezuelana in termini emergenziali, e quindi Petro più che altro si è concentrato su questo aspetto qua, senza entrare in altri aspetti geopolitici che forse rischierebbero di ritorcersi un po' contro la sua immagine.
Certo. Bene, Cristina, noi ti ringraziamo, insomma, del tuo contributo. Dobbiamo poi passare la palla, diciamo così, ad altre situazioni.
Andiamo in Corno d'Africa
e quindi grazie ancora, e poi
grazie
magari ci risentiremo per approfondire l'argomento ancora una volta. Grazie,
buon proseguimento, grazie.
Ciao. Ciao.